Quindi, oggi riprendiamo il tema della distinzione tra le costituzioni e vorrei spiegarvelo come va spiegato. Come va spiegato? Va spiegato capendo la chiave storica di questa modificazione delle costituzioni da rigida a flessibile, poi nuovo rigide. E ve lo spiego molto banalmente. Quando hanno fatto la rivoluzione francese, vi ricordate che c'erano tre bellissime parole: libertà, eguaglianza e fraternità. La fraternità, lasciamola da parte, che era una pia menzogna. Resta la libertà e eguaglianza. E la libertà e eguaglianza nella nostra normale, serve, non serve, nel nostro normale linguaggio sono due cose che stanno perfettamente insieme, no? Come pane e Nutella. Chi pensa che pane e Nutella non stiano bene insieme? Chi lo pensa alzi la mano. Libertà e eguaglianza sono considerate due cose che stanno benissimo insieme. Ma non è così. È una delle tante menzogne di cui ci siamo farciti la testa. Non perché siano due brutte parole, ma che sono due parole che tendono ad essere in forte tensione. Perché? Quando scoppia la rivoluzione francese, la situazione sociale era tale per cui circa l'1,9, forse il 2% della popolazione aveva la proprietà dell'80-90% della ricchezza. C'è la disuguaglianza totale. È un po' quello che succede oggi su scala mondiale. Non è cambiato se non la dimensione geografica dell'ingiustizia. Ma l'ingiustizia è. Allora, voi capite che predicare l'eguaglianza in una situazione del genere è predicare una rivoluzione sociale. Oltretutto, l'eguaglianza dovrebbe partire anche dai diritti politici. Se siamo tutti uguali, abbiamo tutti il diritto di voto. Suffragio universale. Bellissimo. Si va a votare, il 95% di diseredati elegge il 95% del Parlamento, il Parlamento si riunisce e la prima legge che fa abolisce la proprietà privata. E abbiamo fatto la rivoluzione sovietica, 100 e passa anni dopo. E voi capite che questo è socialmente insostenibile. E di conseguenza la risposta che è stata data con molta difficoltà, può tagliare le teste. Robespierre, per esempio, voleva fare la rivoluzione sociale, ha tagliato un po' di teste, poi a un certo punto è inciampato e gli hanno tagliato la sua testa. E Napoleone ha messo la parola fine alla rivoluzione, poi c'è stata la restaurazione, e la restaurazione è quella che ha diffuso in Europa due concetti. Primo, che il suffragio è ristretto. Votano soltanto pochi, in modo che l'ordine sociale sia protetto dal voto. È impressionante, ma se voi leggete la letteratura, soprattutto francese, della prima metà del secolo, gli stessi letterari parlavano di questa follia del numero. Ma come si può credere nei numeri? No? I numeri sono delle brutte bestie. Per esempio Di Maio, che i numeri non ci sta molto, perché lui ha ragione a dire: io sono stato votato da 11 milioni di italiani e ciò, cosa c'ha, 32, 35, 36, non ha importanza, per cento dei consensi per fare il presidente. Ma è un discorso che non regge, se pensate, perché se il 33% degli italiani ha detto viva Di Maio, il 66% non lo vuole. E allora la legge democratica dei numeri dove sta? I numeri sono brutte bestie. E la prima cosa che hanno fatto è togliere la macchina dei numeri, e cioè l'eguaglianza dei voti. Un uomo, un voto. Che è un altro slogan dei 5 Stelle, no? Ognuno vale uno. Non sa bene che cosa voglia dire, ma di fatto questo è un principio del suffragio universale. Ognuno ha un voto. Ma questo meccanismo applicato alla vita politica di qualsiasi paese occidentale avrebbe significato rivoluzione sociale attraverso la legge. E questo non era sostenibile. E quindi hanno inventato il suffragio ristretto, censitario. Vota soltanto chi ha proprietà. Se voi leggete perfino la filosofia politica di parte cattolica, uno dice la Chiesa cattolica, tutto sommato, i poveri, perfino la filosofia politica di Chiesa cattolica sosteneva questa tesi, è una tesi scritta da una notevole mente che è Rosmini. I proprietari terrieri sono gli azionisti dello Stato. Perché? Perché tutto il territorio dello Stato è diviso in proprietà private, esattamente come un capitale sociale è diviso in quote societarie. Ed è logico che quando si tratta della conduzione della società votino solo gli azionisti. Quindi, quando si tratta di decidere di governare il paese, votano soltanto i proprietari terrieri. È un ragionamento che non fa la piega. Ed era assolutamente Vangelo, ma era un Vangelo anche negli Stati Uniti dove si predicava la democrazia. È stato a lungo un Vangelo questo. Solo chi ha la proprietà ha l'interesse a mantenere la ditta, come la chiamava l'escap del PD. Cioè ha l'interesse a mantenere la sua società, il suo paese. Gli altri devono migliorare le loro condizioni di lavoro e lo devono, di vita, devono migliorare il loro censo e lo possono fare solo con il lavoro. C'è una bellissima pagina di Constante, uno dei grandi menti della Restaurazione francese, un liberale, che diceva: non bisogna insegnare ai poveri che la strada per diventare ricchi è la politica e la legge. Loro possono migliorare le loro condizioni con il lavoro. Quindi non suffragio universale che consentirebbe di arrivare a migliorare le proprie condizioni tramite la legge, la politica e la redistribuzione delle ricchezze, ma invece bisogna fare lavoro, così progressivamente la famiglia diventa benestante, paga le tasse e quando le paga le tasse finalmente può avere diritto di voto. Vedete, è un meccanismo filosofico non stupido, che naturalmente significa anche avere uno Stato politico, lo Stato liberale, con la sua Costituzione, che rappresenta solo un ceto molto ristretto e non accetta il conflitto sociale. La parola chiave per capire le Costituzioni è il conflitto sociale. Poi vedremo come questo sarà riferito nella nostra epoca. Il conflitto sociale non è gestito dentro nel Parlamento, non è gestito dentro nella Costituzione. Quando lo Statuto Albertino dice che il... naturalmente non l'ha prodotto, ma fa lo stesso, che elegge l'atto deliberato dalle Camere e sanzionato dal Re, definisce un sistema per fare le leggi che si basa sulla cooperazione tra il titolare del potere esecutivo, il re, e il titolare del potere rappresentativo, il Parlamento. Ma il Parlamento a sua volta rappresenta soltanto un ristrettissimo stato sociale. E il conflitto sociale dove si svolge? Fuori. Il conflitto sociale esiste, diventa sempre più forte, ma si svolge in piazza. E il modo per regolare il rapporto tra lo Stato costituzionale e il conflitto sociale sono l'esercito. Man mano che il conflitto sociale esplode in tutta Europa, dando luogo a tutti i moti che ci sono stati in Europa, pensate che l'Ottocento è stato un secolo di rivoluzioni, dopo la rivoluzione francese ci sono stati i moti del 21, poi la rivoluzione del 48, poi il 70, la Comune di Parigi, poi la crisi di fine secolo. La crisi di fine secolo era la crisi di masse operaie che volevano il suffragio universale e a cui lo Stato liberale costituzionale ha risposto con una bellissima immagine. Il generale Bava Beccaris che spara col cannone sulla manifestanti in galleria a Milano. Chi è stato a Milano sa cos'è la galleria, monumento della borghesia. La manifestazione era entrata in galleria e il generale Bava Beccaris spara col cannone, facendo un'ottantina di morti. Il conflitto sociale non era entrato nel palazzo, non si svolgeva in Parlamento, si svolgeva nelle piazze. Re Umberto, che era un uomo tutto di un pezzo, convoca Bava Beccaris e voi pensate, beh, gli era cattivo? No, gli dà la massima onorificenza del regno di Savoia e lo promuove senatore a vita, per premiarlo della sua fedeltà al regime. E allora un anarchico toscano, che era già scappato in America perché aveva avuto un po' anche di vicende familiari, era uno che insomma non era molto fedele alla sua compagna, decide di tornare in Italia, va a Monza, aspetta Umberto I e gli spara. Ci sono dei paesi in Toscana in cui ci sono piazze dedicate a Umberto I e vie dedicate all'anarchico Bresci, perché poi alla fine noi mettiamo tutti insieme. Ma per dirvi il conflitto sociale a che punto era arrivato. Il torno del secolo, anni difficilissimi che poi culminano con la guerra mondiale, sono anni di feroce conflitto sociale e di feroce repressione. Questo poi esplode nella guerra mondiale, che non a caso poi darà luogo alla rivoluzione russa, ma anche alla rivoluzione tedesca, che non è mai scoppiata. E in Italia? In Italia la risposta è stata suffragio universale e fascismo. Il fascismo non nasce da strane idee, eccetera, nasce dall'esigenza di parare il colpo del suffragio universale. Il suffragio universale è stato dato anche perché non si poteva mandare i ragazzi a morire sul Carso in nome della patria e poi dire però voi non votate. Questo è un fenomeno interessante, questa è una perlina di storia della filosofia politica, che nasce da Atene. Atene era la falsa democrazia, la grande democrazia ateniese. La democrazia ateniese si basava sulla schiavitù. E Atene era democratica per quanto riguardava il demos. Il demos era fatto da pochi, i cittadini ateniesi. Solo loro erano titolati di un potere, tutti gli altri no. Ma a un certo punto hanno avuto bisogno di combattere i persiani, battaglia di Salamina. 490, caspita, devo aver studiato in qualche momento della mia vita, lontano. Che cosa ha fatto Atene? Ha mandato la flotta, sulla flotta chi c'era? Marinai. Come poteva motivare i marinai di salvare la loro patria, visto che loro non avevano voto? Gli ha dato la cittadinanza. Ed è stato il primo caso di paesi che danno, estendono il suffragio ai militari per dare una motivazione ai militari di morire per la patria. L'abbiamo fatto noi, l'abbiamo fatto negli Stati Uniti. Capite? È interessante questa evoluzione, vi dà l'idea anche della drammaticità delle cose. Fascismo in Italia, il nazismo in Germania, il franchismo in Spagna, sono state in Portogallo, sono state involuzioni autoritarie che hanno bloccato quello che era un'espansione del suffragio che avrebbe portato alla rivoluzione sociale come era successo in Russia. Bene, e come si esce da questa cosa? Sorprendentemente, da questa cosa si esce con la Costituzione rigida. Come dite, ma è possibile che si disinneschi la rivoluzione semplicemente con un pezzo di carta? Questo è un miracolo, ragazzi, di cui noi siamo i beneficiari. La mia generazione è la prima generazione che non ha conosciuto la guerra. E se non ha conosciuto la guerra, il merito è della Costituzione repubblicana e della Comunità Europea, di cui parleremo. non è dovuta a noi, noi siamo beneficiati. Da quanti anni esisteva la guerra in Europa? Da sempre. In Europa ci si è sempre ammazzati. La guerra, le predazioni, le epidemie, eccetera, sono la storia d'Europa. E l'Ottocento è stata segnato da rivoluzioni cruente. Poi ci sono state due guerre mondiali e poi è finito. E questo si è disinnescato miracolosamente. La nostra Costituzione è la prima Costituzione che pratica questa strada, vincendo la partita, perché prima c'era stata la Costituzione di Weimar e poi la Costituzione spagnola, ma Weimar è finita nel nazismo, non ha mai funzionato, e la Rivoluzione spagnola è stata soppressa dal franchismo, dalla rivoluzione del generalissimo Franco. In Italia invece è andata bene, perché hanno guardato anche all'esperienza delle Costituzioni fallite. È andata bene per una ragione che io vi devo spiegare, perché se no non si capisce la differenza tra le costituzioni flessibili e le costituzioni rigide che viene data dai manuali, come se fosse una si può modificare con legge e l'altra no. Non è così, sono due cose completamente diverse, sono due cose che si chiamano entrambe costituzioni, ma sono due cose diverse. Ora, tutti i particolari nel mio corso non ve li voglio spiegare, ho deciso che farò delle lezioni molto generali, anche perché voi avete un manuale che, guarda caso, ho scritto io, ma soprattutto è il manuale più diffuso in Italia, che vuol dire che tanto male non è. Ed ha un fratello, che è il manuale di diritto costituzionale, che guarda caso è il più diffuso in Italia, se vi vorrei riccamente, grazie a voi. Anzi, continuate a comprarlo e suggerite, legato per Natale, per esempio. Per cui non sto a ripetervi il manuale, anche perché dovrei studiarmelo, non ho l'età per fare queste cose. Ma mi interessa piuttosto fargli capire le cose, perché benché voi siate studenti di economia e quindi non abbiate una passione per il diritto, e dovendo però studiare il diritto pubblico perché vi serve, lo stanno eliminando le facoltà di economia perché sono degli idioti, no, io non difendo il diritto pubblico, ma voi, se dovete fare una qualsiasi professione, che cosa sia una legge, un decreto legge, un regolamento, lo dovete sapere, per non dire i concorsi pubblici. Comunque va così. Mi interessa spiegarvi il perché delle cose, e il perché della Costituzione rigida è questo: si sono trovati gente che si detestava, perché questa immagine olografica dei nostri padri costituenti che si amavano e che hanno approvato quasi all'unanimità la Costituzione è una balla. Si detestavano, non solo, ma nelle cantine c'erano le armi. C'erano le armi ed erano pronte all'uso. E il passaggio dalla liberazione alla Repubblica è stato un passaggio con una serie di morti uccisi per le strade per regolazione di conti. Cioè era un'epoca in cui la regolazione dei conti tramite le armi era un'opzione piuttosto diffusa. E i nostri costituenti hanno deciso, con molta intelligenza, di tenere le armi in cantina. Ci è andata bene questo, perché in Grecia, per esempio, non è andata così. In Grecia la guerra civile è esplosa e ci sono stati migliaia di morti. Noi alla fine le armi si sono arrugginite e ne è uscita la Costituzione, che è stata combattuta dalla Costituzione. Gli articoli più importanti della Costituzione sono stati oggetto di discussioni, di votazioni, di rivotazioni, sono passate delle cose cruciali per 2-3 voti, altro che con senso. Ma l'accordo c'è stato di discutere e trovare dei punti di convergenza. Se voi leggete le cose che i nostri grandi intellettuali hanno detto uscendo dall'Assemblea Costituente, sareste sconvolti. Croce disse: ah, questa Costituzione è una delusione, dentro non c'è niente, ci sono parole vuote. Lo stesso Calamandrei, che viene poi nella geografia sempre rappresentato come colui che predica ai giovani il valore della Costituzione, è uscito delusissimo della Costituzione. Un altro intellettuale ha detto era meglio lo statuto albertino. Ma vi rendete conto dell'incapacità dei contemporanei di vedere la contemporaneità e di vedere quello che succede? Lo statuto albertino era quel meccanismo che era strafallito, tra l'altro, perché ormai quel fascismo l'ha disapplicato, che aveva consentito a Baba Beccaris impunemente, anzi premiatamente, di sparare sulla folla. Però era bello lo statuto, era chiaro, non serviva a niente, ma era chiarissimo. La nostra Costituzione invece era oscura, perché si diceva che la nostra Costituzione dice tutto e il contrario di tutto. Ed è assolutamente vero. È la difficoltà di capire che cosa sia un accordo. Noi stiamo vivendo in questi giorni un capitolo interessante. Ieri Di Maio ha detto una cosa intelligente, è come l'orologio di Voltaire, che almeno due volte al giorno segna l'ora esatta, anche se è fermo da secoli. E anche Di Maio ha detto una cosa intelligente. Guardi che sospetto che abbia letto una cosa che io ho pubblicato il giorno dopo le elezioni, e cioè che bisogna fare un contratto, non un'alleanza, ma un contratto. Che cosa c'è di differenza tra alleanza e contratto? L'alleanza è che tu ti metti insieme come alleati e combatti l'opposizione stando insieme. Il contratto è quello che hanno fatto adesso in Germania. Hanno discusso 14 mesi, mi pare, qualcosa del genere, 140 pagine di testo, in cui hanno avuto l'accordo su singoli punti di programma. Singoli punti, come si fa, che cosa si fa, quanto costa e con cosa si copre. Quello è un contratto. Per fare un'alleanza bisogna volersi un po' bene, perché bisogna fare un cammino insieme. Per fare un contratto no. Se voi comprate una macchina usata, non è che amate chi ve la vende, anzi probabilmente lo odierete appena che scoprirete tutta quanta ruggine c'è sotto, no? Ma è una comune intenzione. Allora l'idea di Di Maio di dire io non voglio fare alleanze, voglio fare un contratto, a me convince la proposta ancora prima. Non so se ce la farà, ma mi sembra bello e sorprendente che ci sia un'idea giusta in giro. È un'idea giusta. È l'idea che hanno avuto un po' i nostri costituenti, i quali però non avevano da risolvere questioni specifiche, perché sulle questioni specifiche non andavano d'accordo. Alcune sì, alcune no. Hanno raggiunto un compromesso sul concordato, che era un punto molto importante allora dei rapporti con la Chiesa Cattolica, hanno raggiunto un compromesso su una serie di cose che riguardano chi fa il Presidente della Repubblica, come si legge il Parlamento e così via, ma su molte cose non hanno raggiunto un accordo completo. Si sono accontentati di mettere dei principi, detto, va bene, e siamo tutti d'accordo che esiste proprietà privata? Sì. Perfino la sinistra rivoluzionaria ha detto, sì, proprietà privata va bene. Siamo tutti d'accordo che però l'iniziativa economica, l'impresa, deve avere i limiti dell'utilità sociale? Sì, anche la parte più liberale ha detto siamo d'accordo. Benissimo, cacciamolo dentro in Costituzione. E in Costituzione trovate gli articoli 41-42 che dicono cose che sono, in logica si chiamerebbero simolo, cioè la contraddizione in se stessa. La libertà economica è garantita, però si può svolgere soltanto se non è in contrasto con l'interesse generale. La proprietà privata è inviolabile, però deve essere limitata dall'utilità generale. Capite? Apparentemente è dire una cosa di un tipo e il suo contrario, e metterci dentro quelli che sono i valori tipicamente liberistici, proprietà e iniziativa economica, e mettere dentro dei valori solidaristici e anche socialisti. La prevalenza dell'interesse pubblico e dell'utilità sociale. Questo è quello che sconvolgeva i contemporanei. Aver messo dentro in Costituzione cose diverse. La metafora che solito uso per spiegare questa cosa è di a totale banalità, ma io sono banale e me ne vanto. Dunque, come si deve, è poco. I generi. La metafora che uso è quella del frigorifero. Casa dello studente, gli studenti sono fortunatamente diversi, c'è perfino qualcuno che è vegetariano, forse vegano, un altro che segue la mia dieta, per cui se non c'è il maiale non si parla, salame first, e il terzo che so, mangia solo pesce. Cosa serve il frigorifero? A conservare i generi alimentari a lungo. Ciascuno ci mette dentro la sua dieta. Poi arriva uno, apre il frigorifero e dice: oh, ma che incoerenza c'è in questo frigorifero! Ma come? C'è la verdura e anche il maiale. Nessuno si è mai posto il problema della coerenza del frigorifero. No, no. E invece si sono posti il problema della coerenza della Costituzione, ma la Costituzione è concepita esattamente come un frigorifero. È rigida perché si è voluto raggiungere un risultato. Non si sapeva quale sarebbe stato il risultato delle elezioni, le prime elezioni libere del 48. Ognuno era preoccupato di salvare la sua dieta. Per cui la parte vegana si è portata dentro un sacco di insalata e la parte a me vicina si è portato dei salami lunghi così, soppresse, di tutto. Ognuno ha pensato: porto dentro nella Costituzione quelli che sono i miei interessi, i miei valori, i miei obiettivi, e li metto a riparo da cosa? Perché questa è l'altra cosa da capire. Da che cosa lo metti a riparo? Dalla democrazia. Questo è divertente. Perché quello che la Costituzione repubblicana si avventurava a fare era avviare un processo democratico. Per cui si va a votare, i cittadini eleggono i loro rappresentanti, i rappresentanti formano una maggioranza in Parlamento, la maggioranza dispone del potere legislativo, decide. Che bello! Però qual è il rischio di questo gioco? Che la maggioranza che conquista il potere faccia fuori l'opposizione. E allora l'opposizione dice: frigorifero. Sei tu che vai a fare la spesa, ma sappi che dentro nel frigorifero tu metterai quello che tu decidi di mettere, ma non puoi cacciare le cose che piacciono a me. Miracoloso, no? Semplice. Ma questo vuol dire anche costruire un meccanismo antidemocratico, perché la Costituzione repubblicana, il massimo della democrazia, bla bla bla, è una struttura concepita in maniera antidemocratica. In America c'è stato un autore molto famoso che la definiva antimaggioritaria. Allora, i nostri costituenti si sono trovati in una situazione irripetibile, totalmente irripetibile. Di conseguenza, quando sentite qualcuno dire: bisogna cambiare la Costituzione, facciamo una nuova assemblea costituente, sappiate che lui è un idiota. Perché quella situazione è irripetibile. Perché è irripetibile? Perché i nostri costituenti avevano un velo di ignoranza rispetto a quello che sarebbe stato il futuro politico. In Italia ci sono stati 20 anni di fascismo in cui non si votava, prima il mondo era totalmente diverso, in mezzo ci sono state le elezioni per l'Assemblea Costituente in cui sì, si è visto un certo andamento dei voti, ma non era certamente una sicurezza per il futuro. Il quadro internazionale non era completamente definito. Era molto probabile che la sinistra sarebbe stata in minoranza, come lo era in Assemblea Costituente. Per cui la prima cosa che ha pensato di fare la sinistra è proteggere il frigorifero. E l'accordo è stato fate quello che volete, metteteci dentro la chiesa, la famiglia, quello che volete, però io vi blocco, e su quello è stata una dura lotta molto intelligente fatta, qualsiasi meccanismo che mi inceppi il futuro democratico del paese. Allo stesso tempo io voglio avere delle garanzie che il futuro democratico non porti alla devastazione politica. Quando parleremo delle regioni, suppongo la prossima settimana, so che giorno ho fissato per le elezioni, perciò è una vita complicatissima in questo periodo, parleremo delle regioni, vedremo che le regioni stesse sono nate come difesa politica. Io perderò le elezioni, però so che alcune regioni me le tengo. L'Italia era così fino a pochi anni fa, no? C'erano le regioni bianche e le regioni rosse. La competizione era tra bianchi e rossi, le regioni servivano a dire: io bianco-rosso perdo le elezioni, mi arrocco nelle mie regioni, continuo a fare politica, continuo ad avere la possibilità di incidere sul paese e anzi di dimostrare a tutti che io governo meglio. Era un meccanismo di difesa. E questo meccanismo di difesa è trasferito anche alla Costituzione. La Costituzione è gerarchicamente superiore perché con la legge votata dal Parlamento non la puoi cambiare. Questo è il divertente. Questo è il senso del meccanismo. E per votare una legge basta avere la maggioranza, lo vedremo subito dopo, anche una maggioranza risicata, una maggioranza relativa, per cambiare la Costituzione ci vuole un consenso molto più ampio. E quindi per cambiare la struttura del frigorifero tu non lo puoi fare soltanto perché hai vinto le elezioni. Tu hai vinto le elezioni. Sei un governo, che so io, liberista, un governo di destra, liberista serio, cioè forse in Italia ogni tanto qualche governo liberale serio, ma sono tutti farluccati, e il mio proposito è abbassare le tasse e abbassare le spese dello Stato, quello che ripetono tutte le elezioni ma non fanno mai. Perché? Perché abbassare le tasse vuol dire avere meno soldi in cassa. A parte che le statistiche ci dicono che il 3/4 dei cittadini italiani ha già la flat tax, paga meno del 15% di tasse, 3/4. Io appartengo a quello 0-1% che paga sul serio le tasse, ma siamo pochissimi, anzi faremo un club un giorno, i pagatori delle tasse, bello, ne sono orgoglioso. E non ne vado, ma per dirvi quante balle si raccontano. Però un governo di destra, questo dovrebbe fare, dire riduciamo le spese dello Stato e riduciamo la tassazione. Benissimo. Come si fa a ridurre le spese dello Stato? Tagliamo i servizi sociali. Più di come sono tagliati già dalla crisi. Tagliare le crisi sociali vuol dire fare macelleria sociale, si chiama, non so. Fa saltare l'assistenza sanitaria. Non c'è più. Come in America. Il progetto di Trump fa saltare l'Obamacare, la riforma Obama. Questo significa che la gente sta male, questo significa che tu hai inferto un colpo durissimo a quello che è lo Stato sociale. Lo puoi fare? No. Perché? Perché c'è la Costituzione. Tu sei un governo di destra, puoi arrivare a un certo punto, ma non puoi superarlo perché in Costituzione c'è scritto che la salute è un diritto e che lo Stato è obbligato ad assicurare la tutela della salute. Tu sei un governo di destra e anche un po' basciapile, come si diceva una volta, bigotto? Siamo favorevoli alla scuola privata. Benissimo. Ma la scuola pubblica non la puoi eliminare, perché c'è scritto in Costituzione. Vedete come funzionano i paletti? Vince nuove elezioni, vince la sinistra con, cosa che non succederà mai in Italia, con un voto plebiscitario, tanto plebiscitario non deve essere, se non può cambiare la Costituzione, e vuole ridurre la proprietà, basta con la proprietà privata. Non lo può fare perché c'è scritto in Costituzione. È carta, la Costituzione è carta, ma è una carta garantita. perché chi garantisce la Costituzione è la Corte Costituzionale, di cui parleremo un po' più in là, per cenni, perché non avendo nella vostra prospettiva fare gli avvocati, tutta la parte processuale non vi interessa, ma vi interessa capire che c'è. E la Corte Costituzionale è un organismo antidemocratico, è giocata proprio come arbitro. Non è che si va a votare e la squadra che vince le elezioni sceglie anche l'arbitro, non può funzionare così, no? L'arbitro non deve essere maggioritario, l'arbitro deve essere sottratto dal circuito rappresentativo, come tutti i giudici. In tutta Europa questo è il problema, in America è la storia diversa, poi se vi interessa vi racconterò. Ma in Europa la storia è questa, i giudici sono un corpo indipendente che non può dipendere dalla politica, perché sono gli arbitri di sedia, gli arbitri di linea, sono quelli che devono fischiare l'out. Le parti politiche giocano la loro partita di tennis, ma le lighe sono custodite da arbitri imparziali, che sono antidemocratici, non possono essere eletti dal giocatore più forte, no? Non esiste in nessuna parte del mondo, neanche concepibile nello sport una cosa del genere. E perché nello sport non è concepibile e nelle istituzioni invece sì? Perché c'è qualche cretino che ogni tanto tira fuori la cosa, che la Corte, ma chi sono questi 15 signori anziani che pretendono di dire al Parlamento che non può fare delle cose? Non può fare delle cose perché c'è il frigorifero e c'è la Costituzione rigida. E questo è il motivo per cui noi ci siamo, i nostri padri non si sono sparati alla nuca l'uno con l'altro e noi viviamo in pace. E questo è stato il segreto che si è diffuso in tutta Europa e in tutto il mondo occidentale. Noi, la nostra Costituzione è stata la prima. Pensate che un bel record. Ed è stato un modello da questo punto di vista, perché ha risolto un problema. Se tu riesci a far prevalere parole scritte sulle pallottole, beh, miglioramento di vita ce l'hai, anche se non è tanto, qualche rimpianto di una bella sparatina può anche venire, insomma. A noi è mancata una regolazione dei conti e si vede le conseguenze. La regolazione dei conti è la rivoluzione, e la rivoluzione è quella che fa partire un nuovo ordinamento, di solito. Le costituzioni nascono dalle rivoluzioni, non nascono dalle opere pie. Capite? Per cui la rigidità della nostra Costituzione deriva dalla intelligenza di aver capito che tu potevi risolvere quello che era il grosso problema attraverso un testo di legge. E qual era il grosso problema? Mettere dei limiti al potere democratico. La nostra Costituzione si basa sul suffragio universale, ma se noi prendessimo sul serio il suffragio universale e liberassimo la mente degli elettori da tutte le stupidaggini che piovono in tutti i modi, gli elettori capirebbero che se non hanno lavoro e non hanno reddito, devono attaccare chi ha reddito e soldi e portarli via, democraticamente, con legge, quella che si chiama politica di redistribuzione, che è stata la politica che si è lentamente imposta in Italia, creando debito pubblico, e si è imposta in tutti i paesi del nord, che, dove la tassazione ha raggiunto livelli superiori al 90%, ma negli stessi Stati Uniti, pensate un po', la tassazione fino a Reagan era arrivata al 93%. I più ricchi americani pagavano il 93% di tasse. Perché? Perché gli Stati Uniti erano impegnati dalla crisi del 29, la ripresa, poi la guerra, poi la ricostruzione, eccetera, e solo Reagan è riuscito a dare questa ammazzata delle tasse portandole molto sotto, anche per livelli più alti, distruggendo lo Stato sociale però. Sono sempre dei problemi grossissimi. Svezia, Danimarca, Norvegia hanno livelli di stato sociale molto elevati, ma hanno anche tassazione molto elevata, per cui ogni tanto qualcuno decide me ne vado via. Gente dello spettacolo, per esempio, decide improvvisamente, non vivo più là, vado in un altro paese perché là mi portano via troppi soldi con le tasse. Vabbè, però quello è un paese felice. Nelle statistiche mondiali la Finlandia pare essere il paese più felice, non sicuramente per la temperatura, per il clima, suppongo, ma per come è organizzato l'equilibrio distributivo della ricchezza. Noi invece siamo un paese che è infelice perché siamo il terzo paese al mondo come disuguaglianza economica. Dopo Stati Uniti, Inghilterra, c'è l'Italia. Siamo un paese fortemente ineguale. E questo naturalmente dovrebbe creare qualche cosa nella testa della gente, ma nella testa della gente ci sono tante belle cose. In questa slide, vedete, ci sono alcuni esempi di quello che vi dicevo, e cioè di generi alimentari messi in frigorifero. L'iniziativa economica privata, la proprietà privata sono tipicamente liberali. I socialisti portano la funzione sociale della proprietà e l'eguaglianza dei cittadini, lo Stato e la famiglia eccetera sono componenti cattoliche e così via. Vedete, sono articoli ognuno dei quali è slegato dagli altri spesso e dice delle cose che servono per bloccare il frigorifero, per conservare certi valori. Può essere che un bel giorno le elezioni le vinca una componente laica, anticlericale, però alcuni limiti li ha. Per modificare i rapporti con la Chiesa Cattolica bisogna modificare il concordato e quindi bisogna mettersi d'accordo con la Chiesa Cattolica. Questo è quello che impone la Costituzione. Tu non puoi dire adesso basta, l'acquisizione delle chiese, i preti se ne vadano alla Città del Vaticano, anzi sopprimiamo anche la Città del Vaticano. Non lo puoi fare perché questo è tutelato in Costituzione. Non puoi dire è vietata la scuola privata, perché quella è una libertà garantita dalla Costituzione, anche se c'è l'obbligo dello Stato di garantire l'istruzione pubblica. Ma garantire l'istruzione pubblica non significa sopprimere le scuole private. Le due cose devono consistere, coesistere, perché questo è il precetto messo in frigorifero. Capite? Bene. Questo mi meriterà un po'.